SBS Italian.
E adesso noi ritroviamo appunto il nostro appuntamento con l'economia. Ci colleghiamo infatti come tutti i mercoledì con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Max, ben ritrovato.
Ciao Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Max, iniziamo questa mattina dall'Italia, dove è ancora in corso il Consiglio dei Ministri sulla manovra economica in un rush finale per trasmettere il testo alla Commissione Europea e all'Eurogruppo nei tempi previsti. La legge di bilancio sarà poi presentata in Parlamento subito dopo il 20 ottobre. Stiamo ancora lavorando agli ultimi dettagli, ha dichiarato il Ministro per l'Economia Roberto Gualtieri 2 ore fa, prima della riunione, ma il quadro di fondo è definito. Allora Max, insomma, quali sono le misure che a te sembrano più interessanti?
Ma di misure ce ne sono parecchie, ci sono anche però tra queste parecchie misure delle misure che forse contribuiscono un pochettino a migliorare il bilancio dell'Italia, ma sono delle misure che sono difficili da implementare e soprattutto non è che raccolgano grosse quantità di denaro. È un po' come cercare di tappare una piccola falla quando tu hai non un fiume ma un oceano che ti arriva in casa. Ti faccio un esempio abbastanza banale: si parla, per aiutare l'ambiente, di una tassa sulla plastica. Va benissimo mettere una tassa sull'imballaggio, l'unico problema è che le compagnie che usano gli imballaggi non è che paghino la tassa e poi
non li facciano
diminuiscano,
più.
Diminuiscano, più che altro diminuiscano i loro profitti, dicono sì, va bene, la tassa la paghiamo noi, lasciamo i nostri prezzi inalterati. Ovviamente queste compagnie passano la tassa ai prodotti che sono imballati, e chi finisce per pagare la tassa sono poi i cittadini che si vanno a comprare il prodotto che è arrivato nel loro supermercato, nel loro negozio, imballato. Per cui se vuoi può essere una misura che ha un'impressione giusta di fare qualche cosa per l'ambiente, però alla fine della fiera diventa poi una tassa per consumatori che sono già spremuti abbastanza a livello di tasse e più che altro non consumano quanto probabilmente i politici italiani vorrebbero. L'altra cosa di cui si sta parlando è un meccanismo di incentivi, una serie di sconti, per cui se tu usi la tua carta di credito e quindi hai un pagamento tracciabile per andare dal parrucchiere piuttosto che pagare l'idraulico, in teoria dovresti ricevere una specie di cashback più grande, quindi uno sconto dallo Stato più grande che lo sconto che l'idraulico o la parrucchiera potrebbe farti se tu paghi in contanti. Benissimo avere molta creatività su questo fattore, però quando tu leggi notizie che voi stessi riportate su SBS, così come le riportano altri giornali italiani, dove è stato trovato lo scandalo di fatture false per centinaia di milioni di euro, dici ma non so se i 20, 30, 50, anche 100 euro che tu puoi risparmiare usando la carta di credito piuttosto che il contante, per quanto tu lo applichi su tutta la popolazione italiana, possa avere un effetto tale quale quello di andare veramente a toccare i grossi buchi ormai macroscopici e ovvi e tutto, dove effettivamente dovrebbero essere pagate tasse che non sono pagate.
Max, invece direi adesso di spostarci in Australia, parlando dei rapporti tra il governo e le banche, perché gli istituti di credito si sono rifiutati di passare integralmente i tagli ai tassi di interesse, ma la temperatura si è ulteriormente alzata quando il ministro del Tesoro Josh Frydenberg ha chiesto all'ACCC, il garante della competizione dei diritti del consumatore, di iniziare un'indagine sul settore bancario. Ecco, quali possibilità ci sono che questa iniziativa sblocchi la situazione?
Ma allora, innanzitutto mettiamo un attimo di precisazione. Il tesoriere ha chiesto all'ACCC di fare questa inchiesta perché l'ACCC ha chiesto all'inizio settembre al tesoriere di approvare questa misura, perché come effetto della Royal Banking Commission più soldi sono stati dati all'ACCC anche per intraprendere iniziative indipendenti, E il capo dell'ACCC, tra le iniziative indipendenti che pensava di chiedere un paio di mesi fa, 6 settimane fa, ha detto: io voglio andare a vedere per quale motivo le banche non competono sui tassi e sui mutui. È una cosa che noi come ACCC, o loro come ACCC, avevano già studiato, si erano resi conto che c'era un problema, però il loro rapporto era finito su qualche scaffale a prendere polvere. Per cui ben venga il fatto che sia stato ripreso, ben venga che il governo questa volta, forse messo un po' alle strette, abbia deciso di approvarlo, e andiamo a vedere o vedremo tra 6 mesi, perché tra 6 mesi è previsto il primo report pubblico, che iniziative loro vedono per poter sbloccare la situazione. Perché il paradosso, per quanto l'associazione delle banche abbia detto benissimo che venga questa inchiesta, perché così finalmente faremo capire agli australiani quanto sia costoso raccogliere dei soldi sul mercato internazionale per dare mutui in Australia, perché magari i soldi messi nelle banche in Australia non sono abbastanza, ecco, però i risultati di questa inchiesta preliminare hanno determinato che le banche piccole, che in teoria sono quelle che dovrebbero avere dei costi più alti, sono quelle che hanno passato di più gli sconti sul tasso di interesse che ha fatto la banca centrale ai loro consumatori. Le banche grandi sono quelle che hanno fatto di meno, per cui c'è una logica che va contro quello che è stato detto. Vedremo nei prossimi mesi che succede, prepariamoci magari a vedere qualche sconto. Il fatto che le banche ci dicano che se tu sei un cliente importante riesci ad avere uno sconto non è che aiuti le persone comuni mortali,
no,
che hanno
diciamo
uno stipendio,
che non è molto
soltanto
no.
ad avere uno sconto, ecco. Per cui speriamo che effettivamente qualcosa di più si faccia, non per chi va a chiedere 10 milioni di dollari per comprarsi il monolocale con la vista sul porto qui a Sydney, ma vada a veramente beneficiare tutti quelli che hanno un lavoro normale, non sono dei miliardari, però vivono e contribuiscono al benessere di questo paese.
Che come sempre, insomma, sono la maggior parte della popolazione. Noi ricordiamo
sì.
ai nostri ascoltatori che questa mattina, come tutti i mercoledì, stiamo parlando con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. E Max, adesso andiamo a parlare di un argomento in qualche modo collegato, anche se insomma bisogna sempre stare attenti ad utilizzare le parole nel modo giusto, perché parliamo di povertà. Un concetto che insomma chiaramente significa ben altro da diciamo momenti di poche finanze nel portafoglio, ecco. Allora, il premio Nobel per l'economia è stato assegnato agli economisti Abhijit Banerjee, indiano, Esther Duflo, francese, e Michael Kremer, americano. E questo è stato assegnato per l'approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. Quindi wow, insomma, un premio incredibile. Allora, raccontaci Max un po' chi sono questi studiosi e se ci sai dire anche qualche dettaglio magari su questo approccio nella lotta alla povertà, che insomma sarebbe incredibile.
Sì, allora, innanzitutto è un premio che viene dato, che si occupa di quello che si chiama Development Economics, quindi economia dei paesi in sviluppo, e il contributo che è stato fatto è un contributo più che sul contenuto, sul metodo. Per quale motivo? Perché Michael Kremer una ventina di anni fa ha cominciato a chiedersi per quale motivo esiste la povertà, e generalmente la povertà che lui andava a trovare in Africa veniva combattuta con la richiesta di più risorse, per cui la gente è povera perché non ci sono abbastanza risorse, e anche le organizzazioni internazionali semplicemente si venivano richieste o avevano come loro politica quello di scrivere un assegno più grande per andare a contribuire alla povertà. Però Michael Kremer si è reso conto che questo effettivamente non faceva nulla, per cui che cosa ha fatto? Ha avuto un approccio sperimentale, e quindi ha detto: beh, ci sono diversi modi in cui i soldi possono essere utilizzati, per esempio al fine di prevenire problemi di salute. Quindi vediamo se io faccio una determinata cosa, quindi do una pastiglia gratuita in questo luogo, do un altro metodo, la faccio pagare 2 centesimi in quest'altro, 3 centesimi in quest'altro posto, e poi vado a misurare la causalità tra il mio intervento e il risultato, quindi se effettivamente dare la pastiglia, darla a un costo, darla a un costo più alto, ha effetti diversi, ecco, in questo modo lui ha praticamente utilizzato un sistema sperimentale per capire la causa di una situazione che lui vedeva e non vedeva risolta semplicemente dando più risorse. C'è da dire che lui è riuscito a fare questo perché la moglie di questo signore era a capo di un centro di ricerca che finanzia o ha finanziato cose di questo genere, per cui in un certo senso non ha avuto forse il grosso problema di convincere
il muro, il
potenziale finanziatore a fare queste cose. E Banerjee e la Duflo, che sono marito e moglie, hanno preso spunto da questo, dall'attività di questo signore, di Michael Kremer, che è a Harvard, gli altri due sono all'MIT, sempre a Boston, così come la moglie di Kremer e questo grosso centro che appunto finanzia esperimenti in paesi in via di sviluppo, e l'hanno applicato ad altri settori, per cui effettivamente abbiamo più conoscenza di quello che succede. Per quale motivo? Perché hanno usato un metodo che ti fa capire non se esiste una relazione tra A e B, ma se A causa B, quindi se io voglio cambiare B so che deve intervenire su A, e questo effettivamente ha completamente cambiato questa area dell'economia, perché effettivamente gli esperimenti che costano poco e sono applicabili ti permettono di capire la causalità di un determinato trattamento, cosa che ormai in economia è pratica a standard e piano piano lo sta diventando anche in altre discipline.
Max, noi per oggi con questa buona notizia ti salutiamo, ti ringraziamo e ovviamente ti ritroviamo anche il prossimo mercoledì.
Certamente, io ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
E questo era Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, che ritroverete tra pochissimo anche in podcast sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.